Fratello Giuseppe, hai parlato dell'ISIS e hai detto che hai un messaggio. È bello sapere un po' anche cosa fare riguardo a queste cose brutte, brutte che stanno venendo. Fratello Giuseppe, hai parlato dell'ISIS e hai detto che hai un messaggio. È bello sapere un po' anche cosa fare riguardo a queste cose brutte, brutte che stanno venendo.
E il fatto che arriveranno qui, diciamo, non qui, ma lì dove siete voi in Europa. Non credo che saranno qui in Sud America, nel Terzo Mondo, no. Perché il diavolo vuole prendere controllo delle 10 corna, le 10 nazioni, l'Europa, per poterle usare per il suo prossimo impero. Cioè il diavolo ha bisogno dell'Islam, perché l'Islam è la perfetta organizzazione, ideologia e religione per attaccare il cristianesimo, ha bisogno assolutamente dell'Islam. E quindi attraverso i suoi burattini, il Nuovo Ordine Mondiale e i giornali e le televisioni, il diavolo ha riempito la zucca di questi poveri atei che devono aiutare tutti questi musulmani che sbarcano in Europa e con la scusa dell'asilo politico, aiuti umanitari. E questi qui, siccome non hanno Cristo, questi giornali abboccano all'amo, così come i romani seguivano Roma, gli giudei seguivano i farisei. E i comunisti seguivano Stalin, i nazisti seguivano Hitler, cioè il mondo non ne azzecca una. Cioè, non importa che tipo di diavolo si presenti sulla scena, il mondo segue a occhi chiusi, perché non avendo Cristo cosa può fare il mondo? Adesso il diavolo gli ha messo davanti agli occhi di questi giornali che bisogna aiutare i poveracci, i poveri musulmani, e con questa scusa il diavolo ha riempito l'Europa. Ci sono quasi, mi pare, una sessantina di milioni di islamici in Europa, quindi ormai è troppo tardi, è stato passato il punto di non ritorno. La cosa migliore è lasciargli la barca, lasciargli l'Europa e spostarsi nel Terzo Mondo, perché questi islamici vogliono portare la loro religione sanguinaria in Europa. Cioè, se tu all'Islam gli togli la violenza, l'uccisione, l'oppressione sulle donne, l'Islam crolla. L'Islam è basata sull'oppressione delle donne, è basata sulla morte, sul sangue, sulla vendetta, sulle uccisioni, sull'odio sui nemici. Esattamente il contrario del cristianesimo, amore per i nemici, rispetto per la donna uguale agli uomini e così via. Le chiese che sono già mezze morte, mezze seppellite, gli spunta solo la panchina di chiesa fuori dalla tomba, nient'altro, e questo non lo possono capire, perché la Bibbia si interpreta con l'ubbidienza. Tu disubbidisci, la Bibbia non la capisci tu, non la capisci più. Perché come è scritto in Matteo 13, Gesù parlava in parabola affinché che i disubbidienti, che hanno indurito il cuore, hanno occhi ma non vedono, orecchie ma non possono capire. Va bene? Quindi questo è quello che succede, interpretazione veloce, per come mai, come possono essere i giornalisti e i media così fuori di testa da coadiuvare, annuire, cooperare e farsi imbavagliare. Praticamente l'Islam comanda in Europa. C'è una sorella che ci ha mandato un articolo che la polizia in Piemonte ha detto ancora un po' di sbarchi e la situazione è fuori controllo, sì, non riusciamo più a controllare il caos.
Anche c'è Angelo che ci ha scritto un messaggio adesso, dice: il nostro caro presidente italiano ha detto che ISIS ci porta alla terza guerra mondiale. Quindi alcuni di loro vedono le cose che stanno succedendo, ma non li fermano.
No, il nostro caro presidente italiano è un burattino del Nuovo Ordine Mondiale e un lustrascarpe di Merkel, del Nuovo Ordine Mondiale di Obama. Lui ha due spazzole in tasca, uno per Merkel e uno per Obama. Lui è un ottimo lustrascarpe. E lui, vedi, stanno dando la colpa all'ISIS, ma non è l'ISIS, è tutto l'Islam. Perché i falsi islamici non sono l'ISIS, sono gli islamici moderati, perché se tu leggi il Corano, io ho messo alcune parti del Corano nella mia radio, mostra che non è l'ISIS che va in giro a violentare donne, a vendere donne come schiave, a uccidere, è il Corano. Il problema non è l'ISIS, è il Corano. Il problema non sono i nazisti, ma il nazismo. Il problema non sono i fascisti, ma il fascismo. Va bene? Il problema non sono i malvagi, ma il male. Cioè la radice è l'Islam, è il Corano, infatti. Non è mica gli islamici, se tu gli parli, sono la gente più simpatica del mondo. Tranquilli, cercano di fare opere buone, ma quando leggi il Corano che dice che bisogna uccidere quelli che non credono in Maometto, ti fa rizzare i capelli in testa. Allora, vogliamo andare avanti?
Sì.
Io leggendo questo articolo ho pregato e ho detto: Signore, sta arrivando l'inferno, il caos, come possiamo aiutare i nostri fratellini?
Sì,
che infatti si stanno spostando e stanno andando in zona del terzo mondo, alcuni stanno venendo, hanno scelto di venire qui in Sud America e altri devono rimanere dove sono. E quindi pregavo e chiedevo a Gesù come posso aiutarli, che messaggio, Signore, dammi un messaggio per guidare questi fratelli che non sanno cosa fare. E il Signore, mentre stavo pregando su questi orrori, appunto l'ISIS, le crocifissioni, le torture, le donne violentate, adesso c'è stato un gruppo di donne che sono state rapite dall'ISIS, un gruppo di adolescenti, e perché hanno rifiutato di avere sesso con tutti gli uomini, che gli eroi della jihad, eccetera, sono rifiutati e gli hanno messo tanta pressione che alla fine si sono suicidate. Si rifiutavano di essere violentati come routine. Cioè orrori sopra orrori. E come Gesù dice in Matteo 10:23, quando vi perseguitano in una città, fuggite in un'altra. Io aggiungo, quando vi perseguitano in una nazione, fuggite in un'altra nazione. Aggiungo, quando vi perseguitano in un continente, fuggite in un altro continente. Amen. Gesù dice, Matteo 10, non avrete finito di percorrere tutte le città di Israele che il figlio dell'uomo sarà tornato. Cosa significa? Significa che non mancheranno mai luoghi di rifugio, non mancheranno mai luoghi dove fuggire. Solo che quando vi spostate nell'altra nazione, assicuratevi di non andare a dire: voglio cappuccino la mattina, il caffè all'italiana, io a casa mia avevo una bella poltrona, a casa mia guardavo la televisione tutte le sere, a casa mia io avevo le pantofole. Preparatevi a dormire per terra. In questo viaggio di evangelizzazione che stiamo facendo, Davide, chiede a Davide dove dorme.
Davide, dove dormi questi giorni? In English, go ahead.
On a mat. Since I don't have the bed.
Dice su un piccolo materassino. E dove è il materasso?
On the floor.
Sul pavimento.
Sul pavimento.
Quindi adesso quanti siamo qui in questo viaggio, Angela?
Sei.
Ok, siamo in sei, compreso ho portato la mia bambina Jasmine. E ho lasciato mia moglie a casa a codire i bambini più piccoli, e quindi a volte, sai, la vita missionari bisogna spostarsi, però gloria al Signore. E adesso è successo che se abbiamo questa piccola Jeep vecchia, una Jeep vecchiotta, che qui serve perché c'è molta montagna, e è saltato il motore, come abbiamo detto ieri, e adesso dobbiamo rifare tutto il motore.
Sì.
Serve un motore nuovo o rifarlo, quindi sì, pregate per noi fratelli che Gesù provveda.
Amen.
Va bene?
Quello che mi ha incoraggiato è quando tu hai detto che Paolo l'apostolo ha fatto naufragio 3 volte.
Mm-hmm.
Quindi il nostro Jeep, grazie a Gesù, se non hai un Jeep cammini, però quando fai naufragio non puoi neanche camminare.
Sì, immagina Paolo a nuoto arrivare sull'isola di Malta dove un serpente lo ha morso mentre raccoglieva legna per scaldarsi e asciugare i panni bagnati. Dove dormiva Paolo lì, tutto bagnato, arrivato a Malta, ghiacciato?
Sulla terra.
Tosse, raffreddori, dove dormiva bagnato?
Sulla Fradice. Terra, sicuro.
Quindi fratelli che vi spostate, che lasciate la poltrona in Italia, il caffè alla mattina, la televisioncina alla sera, per cortesia, noi qui, e molti di noi, a me mi hanno fatto l'onore i fratelli, c'ho un letto io, e quindi mi sento onorato, perché loro onorano le mie ossa vecchie, mi hanno dato un lettino. Ma la maggioranza dormono per terra con materassini di campeggio, vero Angelo?
Sì.
Gloria al Signore. Sì. E perché? Quindi preparatevi a quello, fratelli. Quindi quando vi spostate, per favore non lamentatevi: dov'è il mio letto, dov'è la mia doccia calda, dov'è... Gesù dice in Luca 9, figlio dell'uomo non ha dove?
Dove posare il capo.
Dove posare il capo. Gesù come cuscino aveva una pietra. Quindi se voi partite dall'Occidente con questa mentalità come Gesù, che potete dormire su come cuscino una pietra, a volte, parlo in simboli, no? Però può anche essere. Se non partite con questa opinione, con questa idea, allora non ce la farete. Si dice, ma dove? Io in Italia avevo il cappuccino la mattina, e qui invece del cappuccino devo andare a raccogliere legna mentre piove per magari... far andare una stufa, Ieri Dora si lamentava che la legna era bagnata, vero Dora? Cosa mi dicevi ieri?
Che non c'è sufficiente legna e bagnata, allora dobbiamo risparmiare.
Io, stamattina ti ho detto, come mai la stufa non è accesa, tu cosa mi hai risposto?
E non abbiamo sufficiente legna.
Non c'è legna. Non c'è legna perché adesso la macchina è rotta e non riusciamo ad andare in giro a procurarsi legna, che ci sono posti a buon mercato, posti che costano caro, e c'è dove la legna la vendono a sacchi e abbiamo comprato. Quanti sacchi hai comprato?
Uno solamente.
E come l'hai trasportato?
In un taxi.
In un taxi, è andato a prendere un sacco di legna, Dora è andato con un taxi.
Sì.
Il taxi è costato un bel po', però se qui dobbiamo scaldarsi.
Sì.
Quindi vedete, fratelli, cosa dico queste cose? Per farvi vedere che se venite nel terzo mondo non trovate il cappuccino alla mattina. Va bene, io l'altro giorno ero lì e ho trovato uno scorpione in una stanza da letto, c'era uno scorpione.
Ai ai ai.
E grazie a Dio che era già morto, però vuol dire che questa casa dove siamo ci sono scorpioni.
Mm-hmm.
Perché è una casa di campagna, ci stiamo lamentando. Chi si lamenta qui? Davide, ti lamenti tu?
Di cosa?
Do you complain?
About the scorpion?
About anything.
Do you complain about the house?
Not really.
Do you complain about the food? Traduci.
Ti lamenti della casa?
No.
Del cibo?
No.
Del cibo non lamentarti perché cucino io. Attento cosa dici.
Dora hai cucinato una pentola di una. Cosa hai fatto ieri? Una specie di minestrone con la carne dentro, no?
Sì.
Grazie Signore. Quindi no, non ci possiamo lamentare. Cioè il necessario c'è.
Sì,
necessario.
È vero, sì.
È necessario. Va. Quindi, quindi fratelli, voglio dirvi. Mai lamentarsi, ok?
Amen.
Mai,
la vita è più bella, amen.
Mai lamentarsi.
Proprio oggi leggevamo lettera ai Filippesi di Paolo, e Paolo quando ha scritto questa lettera è in prigione, e tutta la lettera dice: gioietevi nel Signore. Allora, rallegrateci.
Gioite
nel Signore, essere allegri con il Signore.
E Filippesi 4:13?
Sì, posso tutto in Cristo Gesù che mi fortifica.
Posso tutto.
I'm sorry.
In Cristo Gesù.
Posso tutto in Cristo Gesù.
You speak fine, you speak
fine.
Don't worry, don't feel bad, you're doing great. Bene, gloria al Signore. Gloria al Signore, grazie Gesù. Amen. Allora, io mentre pregavo per i fratelli che si stanno preparando a spostarsi, e quindi se vi spostate, mettete la fede in Gesù e non in fratello Giuseppe, ok? Perché quando trovate in un posto che la casa non c'ha riscaldamento, che eccetera, fratello Giuseppe non sarà lì a... Se entra l'acqua nel tetto non potrò venire a ripararvi il tetto, dovrete chiedere a Gesù e vi mostrerà come fare, va bene? Quando voi vi spostate non andate con la fede di fratello Giuseppe, vi spostate con la fede di Gesù, nella fede in Gesù, amen? Quindi io pregavo al Signore, come possono fare... Come i fratelli che si trovano in questa situazione, come devono fare? Il Signore mi ha dato un messaggio, che adesso ve lo leggo, okay, ho preso degli appunti, veloci, e ti ho dato anche delle scritture, Angela, no?
Sì, ce l'ho qui.
E quindi il messaggio si chiama Il prezzo dell'amore. È stato appunto quando pregavo su questi orrori, questa gente, questi che adesso si crocifiggono a vicenda, eccetera. E questo è quello che Gesù mi ha messo nel cuore, che molti di voi non sanno come potranno affrontare le difficoltà che vengono.
Sì.
E il seguente è un messaggio per mostrare come possiamo organizzarci come Chiesa e superare quello che deve venire.
Amen. Anche perché c'è poco tempo rimasto, quindi vogliamo sapere.
Cioè la prima parte di questo messaggio parla di come il Signore ci sta guidando a organizzare la nostra Chiesa, così come era organizzata la prima Chiesa, come era ordinata nel Nuovo Testamento, cioè in tante piccole comunità. La nostra Chiesa non potrà sopravvivere se non ci organizziamo in piccole comunità. Non potremo sopravvivere mettendoci 50, 100, 500 in un posto.
No, perché diamo all'occhio.
Esatto, l'anticristo, il suo marchio della bestia ci vedrà, eccetera. Quindi dovremo fare delle catacombe non sottoterra, ma sopra la terra, cioè nascosti alla vista di tutti. Dobbiamo essere le famiglie normali, va bene? Sì. E anche le comunità devono essere piccole. Nel tempo che presto viene, una nostra grande protezione sarà di vivere appunto sparpagliati e autosufficienti in tante piccole case e comunità. Quindi la comunità, le comunità sono formate da due fratelli o più, da due famiglie o più, questa è una comunità. Queste vivono insieme, si aiutano, condividono cose materiali come cibo, alloggio, progetti, evangelizzazione, eccetera, va bene? E quindi le comunità sono la chiave per tagliare drasticamente le spese. Sono anche una grande protezione quando, presto, il diavolo sguinzaglierà i suoi scagnozzi a perseguitarci, come è scritto. Dammi una scrittura, guarda, Daniele 11, 33 e Apocalisse 13, 7.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e del saccheggio.
Ok, quindi sta arrivando questo tipo di persecuzione. Questa crocifissione, persecuzione dell'ISIS, è l'inizio. Il Signore, contrariamente a quello che dicono i falsi profeti che arriva il rapimento a salvarci, non è mica vero. Viene una tribolazione peggiore. Questo dell'ISIS è solo l'inizio, peggio sta arrivando. Questo qui che è andato sul treno con un mitra a cercare di sparare ai passeggeri è un'idea di quello che succederà. Va bene? La polizia in Piemonte sta dicendo ancora un po' di sbarchi e non ce la facciamo più. Mm-hmm. E i poliziotti sono quattro gatti. Come fa a prendersi cura di immigrati che sbarcano a colpi di 50.000? Di colpi di 50.000?
Sì.
E però questa è gente che non ha Gesù, non ha Cristo, non ha niente. E non capiscono niente, seguono i giornali, Corriere della Sera seguono. Apocalisse 13:7, cosa farà l'anticristo?
Apocalisse
13:7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Capito? Quindi in quel tempo, quando ci sarà questa distruzione del cristianesimo mondiale, cristianesimo mezzo morto, mezzo addormentato, beati quelli di noi che si saranno preparati per tempo. Ora, la soluzione detta è vivere in comunità. Per imparare però a vivere in comunità c'è un prezzo da pagare che è il prezzo dell'amore.
Sì,
non si vive
sì,
in comunità gratis,
sì.
Si paga un prezzo e il prezzo è l'amore, ci vuole amore.
Sì.
Atti 4:32, primo prezzo, crocifiggere l'egoismo.
Sì, amen. Atti 4:32, la moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro.
Ci siamo, cosa dice?
È molto chiaro.
In caso fosse sfuggito, la vuoi ripetere per gentilezza?
Atti 4.
Non è una predica, questa è una chiave. Senza questa chiave non si può fare comunità. Non tentate neanche, non sprecate tempo.
Atti 4:32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro.
E poi andiamo a Matteo 2:44. Il Signore ci dice che nel tempo della fine, in tutte le nostre case, dobbiamo organizzarci come delle piccole comunità, dove tutti si aiutano, anche se siete una famiglia di alcuni figli, un papà e una mamma, dovete essere una comunità. Io gli ho detto a mie figlie, io non guardate come vostro padre è Dio, io sono un fratello qui, magari un fratello anziano. Io sono qui per aiutarvi a crescere in Gesù, non sono qui a fare il grande paparone, il papà che sa tutto, non so niente io. Quel poco che so lo potete leggere da solo nel Vangelo, è anche meglio. E le cose vanno meglio che tratto i miei figli come fratelli. Io tratto i miei figli come fratelli anziani, fratelli meglio di me. Cerco di umiliarmi sotto di loro. Loro lo sentono, lo capiscono e mi amano, mi apprezzano. C'ho dei figli meravigliosi. papà e mamme, trattate i figli come se fossero più rispettevoli di voi stessi, vincerete il loro cuore. Atti 2, 44 al 45, continuiamo con la chiave per poter vivere in comunità.
Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Secondo il bisogno di ciascuno. Senza gelosie, non tutti possono mangiare uguale, non tutti bevono uguale, non tutti dormono uguale, non tutti si vestono uguali, secondo il bisogno di ciascuno. Questo mette a morte l'invidia, la gelosia, l'egoismo, spiriti dei quali il mondo ci riempie. Bisogna ucciderli, distruggerli, sono teste del diavolo questi spiriti. Devo ripetere, egoismo, invidia, gelosia. Il Signore separerà tra di noi quelli che sono pronti a pagare questo prezzo dell'amore. E per questo, cioè da quelli che non sono disposti a farlo, separerà tra di noi. L'amore non è solo spirituale, come il falso cristianesimo di oggi, ma deve essere anche materiale, come appunto lo vediamo nella parola. L'amore che è solo spirituale e strombazzato in una chiesa morta la domenica è amore falso. Stringere la mano, una pacca sulle spalle, Dio ti benedica, acqua santa. Ipocrisia 24 carati. Quello ha fame, ha sete, gli serve un paio di scarpe, gli serve, tu c'hai due giacche, lui non ce l'ha, tu c'hai due paio di scarpe, lui ne ha solo mezza rotta, tu c'hai due biciclette, tuo fratello non ce l'ha. Non sto dicendo di aiutare il mendicante professionista che non vuole lavoro neanche se glielo porti. Sto parlando del fratello che hai collaudato, che è sincero. Sto parlando del fratello che si dà da fare. Il Signore già da ora sta separando le pecorelle tra di noi e in tutto il mondo, cioè separando le vergini con l'olio a cuore pieno, disposti a condividere il proprio amore in Cristo e di condividere cose materiali, da quei fratelli invece, altri tipi di fratelli che invece scelgono di essere vergini senza olio, è una scelta, privi dell'olio e dell'amore di Cristo, per i quali i comandamenti del Vangelo sono solo belle predichelle da ascoltare su un letto comodo che si chiama panca di chiesa. Sai quei romani che sdraiate sulle panchine che mangiavano, i romani famosi, no? Poi andavano fuori, siccome andavano, questa è storia vera, uscivano dai banchetti, andavano fuori, vomitavano e tornavano, sì, sì. E si riempivano di nuovo lo stomaco. Per questo Paolo ha detto il cui Dio è il ventre. E questo succede nelle chiese, si riempono, capisci? Si riempono, e però non danno mai. Ora Dio sta guardando i nostri cuori, a come stiamo crescendo. Dio sa che anche se ora siamo piccoli, piccoli nella fede, ugualmente i nostri passi di fede mostrano come saremo da grandi quando saremo cresciuti nella fede. Sì. Proverbi 20, verso 11. Cosa dice? Parla che il bambino, quando siamo piccolini, già mostriamo, quando siamo piccoli nello spirito, già mostriamo come saremo quando, da grandi nello spirito.
Proverbi 20, 11. Anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta.
Amen. Secondo Timoteo 1, 5. E questo è il bambino. Quindi se... capito? Noi possiamo essere bambini spirituali piccolini che neanche sappiamo leggere la Bibbia, però già con i nostri atti mostriamo cosa faremmo se Dio ci mettesse su un trono insieme a Lui a guidare. Saremmo infedeli nel poco come siamo adesso, saremmo infedeli nel molto come siamo infedeli nel poco, saremmo fedeli nel molto se oggi siamo fedeli nel poco. Secondo Timoteo 1,5.
Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te.
Capito? Quindi da bambini già possiamo mostrare chi siamo. Noi siamo bambini spirituali, non abbiamo grandi doni, però già possiamo mostrare chi siamo.
Amen.
Il nostro biglietto da visita già se si comincia a leggere chi siamo. Se siamo egoisti nelle piccole cose, stiamo dicendo io sono un egoista nelle grandi. Se siamo pieni di amore di Gesù nelle piccole cose, stiamo dicendo io sarò pieno di amore nelle grandi. Quindi già da ora il Signore sta facendo crescere le sue vergini con olio. Amen. Già da ora possiamo mostrare a Dio chi siamo nello Spirito. Possiamo da subito cominciare a vivere per Gesù oggi e non aspettare per quel domani che non viene mai. O cominciamo oggi, o cominciamo appena possiamo, non cominceremo mai. E chi di noi desidera vivere per Gesù deve farlo e non aspettare domani. Non dobbiamo dare al diavolo altro prezioso tempo della nostra vita che userà contro di noi. Non sprecate tempo, non date al diavolo un millimetro o si prenderà un chilometro. Va bene? Efesini 5,14.
Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.
E traduci qua. Risvegliati tu che dormi nelle chiese e risorgi dalle chiese morte, e
Amen.
Cristo ti inonderà di luce.
Amen.
Risorgere dalle religioni morte.
Amen.
15.
Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agitate con leggerezza, ma cercate di ben capire qual sia la volontà del Signore.
Amen. Attenzione a non permettere al mondo del maligno intorno a noi a farci posticipare la volontà di Dio nella nostra vita. Cerchiamo di capire qual è la volontà del Signore, dice Paolo. Il tempo perfetto prescelto di Dio per noi sta ad iniziare a ubbidirgli quando?
Adesso.
Nel momento in cui Dio ci rende manifesta la sua volontà per noi. Il domani non esiste, va bene? Nel momento, quando dice, io so, Dio vorrebbe che facessi questo, però non so quando devo cominciare, devo aspettare che ho più doni spirituali, più doni di miracoli, più soldi, c'ho una macchina vecchia, mi serve una macchina nuova, c'ho una bicicletta, me ne servono due, c'ho... quando mi fidanzerò e quando mi sposerò. Il tempo era ieri.
Sì, amen.
E perché non ho cominciato ieri? Non capivo. Per oggi capisci, oggi non è più scuse.
Sì.
Va bene. Quindi attenzione a non perdere tempo. Va bene? Verso 16, ripeti, Efesini 5,16.
Recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi.
Va bene, non aspettate domani. Sono 2000 anni che le chiese aspettano domani, almeno 1500 anni. Aspettano domani. Domani quando, che so, cosa aspetti? Cosa aspetti domani? Ah, io quando scendo dalla croce voglio evangelizzare questo qui che mi chiede di ricordarmi di lui in cielo. No, l'evangelizzo adesso. Ah, quando mi tolgono i chiodi, gli parlo. No, adesso, mentre c'è i chiodi dentro, Gesù gli ha parlato. Quindi attenzione a non rifiutare e non rimandare la sua volontà nella nostra vita. Nel momento che rimandi, stai dicendo no. Rimandare nel dizionario di Dio non esiste. Cioè, adesso subito quando ti chiama o vuol dire no, prendi la corona, la darà un altro. Secondo Corinzi 6
come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza.
Ok? E questo adesso, subito, in questo momento, non domani. Domani è sempre del diavolo. Perché dare al diavolo 24 ore? O 12, o 6, o 3, o 3 minuti, o 3 secondi? Il tempo di fare quello che posso per Gesù, il passo in base alla lunghezza della mia gamba, lo sforzo in base a quello che posso per il Signore, è adesso. Non importa se è un millimetro un chilometro. Adesso è il momento della salvezza. Eccolo ora il giorno della salvezza. Quindi torniamo alla comunità. Lavorare e operare insieme, operare e lavorare insieme con altri fratelli è una responsabilità, è un test. A volte mi hanno chiesto se pensavo che una certa coppia devono sposarsi. Fratello Giuseppe, penso che devo sposare quella donna? C'è stato una volta un ragazzo, un fratello americano, mi ha detto: pensi che quella ragazza è adatta a me? E l'ho guardato e gli ho detto: ma io non so se tu sei degno di lei, gli ho detto. Questo era un tipo che il mondo gli girava, lui era il centro del mondo, un missionario americano, innamorato di una ragazza. Pensi che questa ragazza è, dicevo, per me va bene, per...
al mio livello.
Gli ho detto, l'ho guardato, gli ho detto: ma non so se tu sei degno di lei. Guarda, io dico, mi chiedono a volte se le coppie devono sposarsi con una certa donna, ma io dico, tranne che per delle rare rivelazioni, di solito non mi sento chiamato a profetizzare chi deve sposare chi. Così allo stesso modo non mi sento chiamato di decidere chi deve vivere con chi e con chi fare comunità.
Ah, sì.
Capito?
Okay. Sì, sì.
Perché devo dire tu a fare comunità, tu Giovanni vai con Giorgino. E chi sono io? Gesù ha detto nel Vangelo, dice, di' a mio fratello che condivida l'eredità. E Gesù gli fa, uomo, chi mi ha messo giudice spartitore su di te? Cioè Gesù, Dio, incarnato, dice, io non sono giudice. E il fratello Giuseppe mi dice, fratello Giuseppe, mandami dei fratelli che devo incontrare e fare comunità. E chi sono io per giudicare che tu sei degno di lui o lui degno di te?
È vero, sì.
Ma io sì, io sono pronto a morire, d'accordo, oggi e domani? E chi prende la responsabilità? Ma fratello Giuseppe mi ha messo insieme a lui e lui mi ha rubato i soldi. Fratello Giuseppe, che razza di profeta dei miei stivali che sei? E fratello Giuseppe dice, ti arrangi, ciao. Guarda, io preferisco lasciare questo, cioè chi deve lavorare con chi. Non mi chiedete, manda gente qui che io voglio fare il pastore con delle pecorelle sotto. E no, caro. Tu vai a evangelizzare come ho fatto io, evangelizzi le pecorelle, lavori insieme, non sotto di te, ma insieme a te.
E così poi ho Dio fatto li io, manda,
così ho fatto io, così puoi fare tu.
Sì, sì, sì.
Va bene? Io preferisco di lasciare questa all'infallibile guida dello Spirito Santo di Dio, va bene? Lascia che sia Dio a decidere chi lavora con chi. E da quando faccio questo, tutto è andato bene, vero o no, Angelina?
È molto vero,
non
sì,
è vero?
Sì, sì. Perché è Dio che lavora e li mette insieme e così le cose vanno bene.
Sì, e quando la cosa va male se la vedono con il Signore, non con fratello Giuseppe che ha deciso cosa.
Sì, sì,
Dio ci ha mostrato che normalmente non dobbiamo mettere insieme ed organizzare comunità di fratelli diversi. Capito? Il Signore ha confermato questo. E con gioia abbiamo visto che lo Spirito Santo può fare questo, mettere i fratelli insieme, senza di noi, virgola, è meglio di noi. Perché Dio sa e conosce i cuori meglio di me, in anticipo, conosce il futuro molto meglio di noi, che dobbiamo appoggiarci a rivelazioni, visioni, profezie, eccetera. Dio già sa tutto, quindi lascia che sia Lui, che fratello Giuseppe non è mai completo. Ok? Va bene? Al signor Perfettino gli mancava un dito, si dice al proverbio. Quindi, fratelli, vi esorto, state attenti, fate tesoro di quelle rarissime porte aperte quando lo Spirito Santo vi apre delle possibilità di poter lavorare per il Signore insieme ad altri fratelli, peccatori come voi, se vi perdono come voi, che faranno sbagli come voi e che dovete perdonare come voi volete essere perdonati. Vi dico, fatene tesoro, perché se vi familiarizzate, se vi approfittate egoisticamente degli altri, in comunità, con la comunità che siete, se non vi comportate bene coi fratelli i quali Dio vi ha dato, misericordiosamente vi ha dato, ha messo vicini, vedrete, fratelli, verrà il tempo in cui ne sentirete la mancanza, il bisogno, ok? E ne avrete bisogno, ma sarete senza. Sentirete il bisogno, magari verso quel fratello che mi dava problemi, che non volevo perdonare, che russava, che non volevo lavare i piatti, però che amava Gesù, magari lo avessi qui adesso, mi aiuterebbe in questo e in quello, ma invece non ce l'hai più, perché quando l'avevi non lo hai apprezzato. Quindi fatene tesoro, fratelli. Fratelli, è raro, fratelli, disposti a lavorare con voi. Altrimenti sarete come quel coniuge, quel marito, quella moglie che non ha stimato, non ha fatto tesoro di quella manna del cielo che era quel coniuge che Dio gli aveva dato. E lo ha disprezzato e lo ha perso, poi si è pentito, ma troppo tardi. Non fate lo sbaglio di quel coniuge. Comunque, c'è speranza, fratelli, se sbagliamo, pentiamoci, torniamo a Dio, e se il nostro pentimento sarà vero e con frutti, Dio ci perdonerà e potrà ristabilirci in base alla nostra fede, in base al nostro cambiamento. Gloria al Signore.
Credo che è un messaggio molto importante. Anche ieri il Signore ha portato fuori questo messaggio di lavorare in unità con i fratelli. E come hai detto tu, attenzione all'egoismo, attenzione all'orgoglio. Perché nelle cose piccole cadiamo, nelle cose piccole litighiamo e ci dividiamo. E non vale la pena. Piccole tipo cibo, tipo io voglio quel piatto, no, io voglio quella stanza, tu prendi l'altra. E così si litiga, e nelle cose che non hanno nessuna importanza ci dividiamo.
Il diavolo entra,
sì,
e divide la chiesa, la comunità, e ti trovi in mezzo a una strada, sotto un ponte, a piangere lacrime, perché hai perso quel fratello, quella sorella, quella famiglia, quella coppia, che sì, erano disgraziatoni come te, però almeno amavano il Signore.
Sì.
E poi cosa vuol dire che oggi quel fratello c'ha tutte le colpe? Tranquillo, domani tutte le colpe saranno tue, la giostra gira. La giostrina gira e viene anche il tuo turno.
Sì, è vero.
E adesso c'ho alcune parole dal maestro qui, parole dirette a quelle di voi i quali sappiamo non si sentono adeguati e sono preoccupati per quello che verrà. Un messaggio per i fratelli che non si sentono in grado per questi tempi dalla fine. Questo messaggio del Signore è per voi. Messaggio del Signore su quello che viene. E Gesù dice: io provvederò per te, mia amata Chiesa sposa, anche nella tribolazione che viene. Ora voi non vedete la mia protezione, perché ancora non ho fatto uscire il diavolo dalla sua gabbia. Ma quando il momento verrà, lui inonderà le nazioni con la sua fiumana di bugie, come è scritto. E allora io mi sveglierò come un guerriero dal sonno e mi prenderò cura di te, o mia amata sposa. Ti proteggerò e alla fine distruggerò il dragone malvagio che vuole ucciderti. Perciò ti dico, non temere, perché io, il Signore, sono il più potente e nulla possono contro di me il malvagio e tutti i demoni e anticristi e la zizzania che lo seguono, ma essi sono come polvere sotto i miei piedi. Ancora per un poco io userò il malvagio, il nemico, per il mio scopo. Egli attirerà a lui la zizzania e tutti gli operatori di malvagità che appartengono a lui, e io potrò giudicarli per come si meritano, così come anche lui è giudicato. Userò il malvagio anche per purgare e purificare una chiesa che si è dimenticata di me e che serve il mondo invece che me, e questo fa male al mio cuore. Ma tu, o mia amata, tu, mia vergine, che servi l'olio del tuo cuore pieno per me, l'olio della mia ubbidienza, tu che ricevi e accetti non solo il mio amore e benedizioni, ma anche le mie giuste correzioni, a te io mi rivolgo. Tu sarai innalzata al di sopra di tutte le tue compagne, le stolte che al seguito dei loro falsi profeti scelgono di godere per questo brevissimo tempo il piacere del peccato e della disubbidienza alla mia parola e comandamenti, e che non raccolgono la loro croce per seguirmi sul loro calvario, dove la mia parola li guiderebbe. Ecco, io ti benedico, ti proteggo e ti innalzo, come è scritto.
Apocalisse 3, da 8 fino a 22. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. 19. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Fine del messaggio di Gesù.
che sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.